24esima traccia del diario di Anna Frank. Giovedì 16 marzo 1944. Cara Kitty, il tempo è bellissimo, indescrivibilmente bello. Tra poco vado sicuramente in soffitta. Ora sì che so perché sono tanto più inquieta di Peter. Lui ha una sua stanza in cui lavora, sogna, pensa e dorme. Io vengo sballottata di qua e di là. Nella mia stanza non sono mai sola, anche se lo desidererei tanto. È il motivo per cui mi rifugio in soffitta. Lì, e con te, per un momento, un brevissimo istante, riesco a essere me stessa. Ma non voglio lagnarmi, elencando i miei desideri, anzi, voglio essere coraggiosa. Di sotto, per fortuna, non indovinano niente dei miei sentimenti segreti, a parte il fatto che divento ogni giorno più fredda e sprezzante nei confronti della mamma. Coccolo di meno il papà. E anche con Margot non mi confido più. Sono ermetica. Innanzitutto devo conservare la mia sicurezza esterna. Nessuno deve sapere che dentro di me sono tuttora in guerra. Una guerra tra desiderio e intelletto. Finora ha vinto il secondo, ma il primo non risulterà il più forte. A volte temo di sì, e a volte lo desidero. È così spaventosamente difficile non poter confessare mai niente a Peter. Ma so che deve essere lui a cominciare. È difficile fingere di giorno di non aver vissuto tutte le conversazioni e i gesti che vedo in sogno. Eh sì, Kitty, Anna è una ragazza molto strana, ma vivo anche in un tempo strano e in circostanze ancora più strane. La cosa più bella, tutto sommato, è che quello che provo e penso lo posso almeno scrivere. Altrimenti soffocherei davvero. Che cosa ne penserà Peter di tutte queste cose? Spesso sento che prima o poi ne parleremo insieme. Deve aver indovinato qualcosa di me, perché non può voler bene all'Anna che finora conosce dall'esterno. Come può lui, che ama tanto la pace e la tranquillità, provare simpatia per la mia confusione e le mie attività frenetiche? Sarà il primo e l'unico al mondo ad aver guardato sotto la mia maschera di cemento? Riuscirà presto anche lui? Non c'è un vecchio detto secondo il quale l'amore spesso è conseguenza della compassione, o i due sentimenti vanno mano nella mano? Non sarà il mio caso? Perché provo per lui la stessa compassione che spesso provo per me? Proprio non so come trovare le prime parole e come farà lui poi, che ha ancora molta più difficoltà a parlare. Se solo potessi scrivergli, almeno saprei che sa che cosa volevo dire, perché le parole sono così tremendamente difficili. Tua Anna Frank. Venerdì 17 marzo 1944. Tesoro mio adorato, alla fine è andato tutto bene, perché il raffreddore di Bip non si è trasformato in influenza, ma soltanto raucedine. E il signor Kugler è riuscito a evitare il lavoro grazie a un certificato medico. Nell'alloggio segreto soffia una brezza di sollievo. Qui è ancora tutto all right, a parte il fatto che Margot e io siamo un po' stufe dei nostri genitori. Non devi fraintendermi. Voglio sempre molto bene a papà, e Margot alla mamma e a papà. Ma quando si ha la nostra età, si vuole decidere un pochino da soli. Ogni tanto si vuole lasciare la manina dei genitori. Quando vado di sopra, mi chiedono perché. Non posso aggiungere sale. Alle 8:15 la mamma mi chiede quasi ogni sera se non sia l'ora di svestirmi. Ogni libro che leggo deve essere approvato. A dire il vero, i criteri di approvazione non sono affatto severi. E posso leggere quasi tutto. Ma trovo noiosi tutti quei commenti, quelle critiche, oltre a quelle continue domande. C'è ancora una caratteristica di me che non gli va. Non voglio continuare a dare bacetti a destra e a manca. Trovo irritanti tutti quei diminutivi e aborrisco la passione di papà a parlare di ventosità e gabinetto. Insomma, vorrei ribellarmi di loro per un po', ma non riescono a capirlo. Non che abbiamo detto loro qualcosa, per carità, a cosa servirebbe? Tanto non capirebbero un fico secco. Soltanto ieri sera Margot diceva: «Trovo davvero seccante che non si possa neanche sospirare due volte con la testa sulla mano senza che ti chiedano subito se hai mal di testa o se non ti senti bene. Per tutte e due è un duro colpo accorgersi d'un tratto quanto pochi resti della confidenza e dell'armonia che regnavano in casa. Gran parte della colpa sta nel fatto che i rapporti sono così storti. Voglio dire che veniamo trattate come bambine piccole per quanto riguarda i fatti esterni, e invece siamo molto più mature delle ragazzine della nostra età per quanto riguarda le cose interiori. Anche se ho appena 14 anni, so perfettamente che cosa voglio, so chi ha torto e chi ha ragione, ho la mia opinione, il mio modo di vedere le cose e i miei principi, anche se per una ragazzina come me forse sembrerà strano, ma mi sento una persona adulta, molto più che una bambina. Mi sento del tutto indipendente da chiunque altro. So di essere in grado di discutere e argomentare meglio della mamma. So di avere uno sguardo più obiettivo. So che non esagero tanto. Sono più ordinata e capace, e per questo, tu riderai, in molte cose mi sembra di essere meglio di lei. Se voglio bene a qualcuno, in primo luogo devo ammirarlo. Ammirarlo e rispettarlo, due sentimenti che per la mamma non provo proprio. Sarebbe tutto a posto se almeno avessi Peter, perché lo ammiro in moltissime cose. È un ragazzo così a posto e così in gamba. Tua, Anna Maria Frank. Sabato, 18 marzo 1944. Cara Kitty, a nessuno al mondo ho parlato di me stessa e dei miei sentimenti più che a te. Perché non dovrei anche parlarti di questioni sessuali, allora? I genitori e la gente in genere si comportano in modo strano per quanto riguarda questo argomento. Anziché spiegare tutto ai bambini e alle bambine, quando hanno 12 anni, quando fanno questi discorsi i figli vengono spediti fuori dalla stanza e devono cercare di capire le cose da sé. In seguito, quando i genitori si accorgono che i figli sono riusciti a saper qualcosa, pensano che ormai sappiano più o meno come funzionano le cose, perché allora non tentano di rimediare e non chiedono come stiano le cose? Un grosso problema per gli adulti, che secondo me non è che un problemino, e che pensano che i figli non considerino più il matrimonio come una cosa sacra e perfetta, quando vengono a sapere che nella maggior parte dei casi quella perfezione è soltanto un'assurda finzione. Per quanto mi riguarda, trovo che non ci sia niente di male se l'uomo fa un po' di esperienze prima del matrimonio, perché il matrimonio con quelle cose non c'entra affatto, no? Quando avevo appena compiuto 11 anni, mi spiegarono la questione delle mestruazioni. Da dove vengono e che significato hanno, lo seppi solo molto più tardi. A 12 anni e mezzo ne sapevo già qualcosa di più, visto che Jacques non era stupida come me. Come un uomo e una donna vivono insieme, l'ho capito da sola. All'inizio mi sembrava molto strano, ma quando Jacques me lo confermò, fui molto orgogliosa di averlo intuito. Da Jacques ho saputo anche che i figli non escono dalla pancia. Mi ha detto semplicemente, da dove entra la cosa, poi esce il prodotto completo. Jacques e io avevamo saputo dell'imene e di altri particolari da un libricino di informazioni sessuali. Sapevo anche che si può evitare di avere bambini, ma quale fosse il procedimento interno ancora era un mistero. Quando siamo venuti qui, papà mi ha parlato di prostitute, ma tutto sommato mi restano ancora da chiarire diversi dubbi. Se una madre non dice tutto ai suoi figli, loro vengono a sapere le cose a pezzetti. È sicuramente sbagliato. Per quanto sia sabato, non sono annoiata. E perché sono stata in soffitta con Peter a sognare a occhi chiusi. È stato stupendo. Tua, Anna Maria Frank. Domenica, 19 marzo 1944. Cara Kitty, ieri è stata una giornata molto importante per me. Dopo il pranzo, tutto è andato come al solito. Alle 5 sono andata a mettere su le patate. La mamma mi aveva dato un pezzo di sanguinaccio da portare a Peter. Prima non volevo, dopo mi sono decisa. Lui non l'ha accettato e io ho avuto la terribile sensazione che fosse sempre per quel litigio sulla sfiducia. D'un tratto sono scoppiata, gli occhi mi si sono riempiti di lacrime e senza insistere tanto ho riportato il piattino alla mamma e mi sono chiusa in bagno per sfogarmi. Alla fine ho deciso di chiarire le cose con Peter. Prima di cena eravamo tutti e quattro ad aiutarlo a fare le parole incrociate, dunque non potevo dire niente, ma prima di mangiare gli ho sussurrato: «Stasera fai stenografia, Peter?» «No», è stata la risposta. «Allora dopo vorrei parlarti un momento». Era d'accordo. Finito di rigovernare la cucina, sono andata in camera sua e gli ho chiesto se aveva rifiutato il sanguinaccio per via di quello scontro che c'era stato. Per fortuna, non era quello il motivo, solo che non trovava carino cedere subito. Nella stanza faceva molto caldo e aveva la faccia rossa come un gambero. Per questo, dopo aver portato di sotto l'acqua per Margot, sono tornata su per prendere una boccata d'aria. Per salvare le apparenze, mi sono messa prima davanti alla finestra dei Vandans, ma ben presto mi sono trasferita da Peter. Lui era a sinistra della finestra aperta. Io mi sono messa sulla destra. Era molto più facile parlare davanti alla finestra aperta, nella penombra, che in piena luce. Credo che anche Peter la pensasse così. Ci siamo detti tante, tantissime cose, che non saprei nemmeno ripeterle. Ma è stato bellissimo, la più bella serata che ho trascorso qui nell'alloggio segreto. Voglio elencarti brevemente gli argomenti. Prima si è parlato dei litigi, ora che li vedo con occhi molto diversi. Poi dell'allontanamento dei nostri genitori. Gli parlavo della mamma e di papà, di Margot e di me stessa. D'un tratto mi ha chiesto: «Voi sicuramente vi date sempre un bacio della buonanotte, no?» «Uno, un sacco! E voi no?» «No, non ho baciato quasi mai nessuno.» «Neanche per il tuo compleanno?» «Beh, sì, per il compleanno sì.» Parlavamo della fiducia che entrambi non diamo ai nostri genitori, dei suoi che gli vogliono molto bene e che desidererebbero avere la sua fiducia, ma che lui non vuole. Io sfogo la mia disperazione a letto, piangendo, mentre lui va a bestemmiare in soffitta. Margot e io ci conosciamo da così poco tempo, perché siamo sempre insieme. Parlavamo delle cose più disparate, di fiducia, sentimenti e di noi stessi, e proprio come pensavo che fosse. Poi abbiamo parlato del 1942 e di quanto eravamo diversi. Tutti e due, rispetto ad allora, non ci riconosciamo più. Di come all'inizio non potessimo sopportarci. Gli sembravo noiosa e impicciona, e io in lui non ci trovavo niente. Non capivo perché non mi facesse la corte, ma adesso ne sono contenta. Lui ha ricordato che si isolava spesso, e io gli ho fatto notare che tra la mia confusione e sfrontatezza e il suo silenzio non c'è poi tanta differenza, che anch'io amo la tranquillità e non ho niente per me sola, a parte il diario, che tutti preferiscono vedere, che me ne vado, piuttosto che vedermi arrivare, primo fra tutti il signor Dussel, e che non voglio starmene sempre in casa, che lui è così contento che i miei genitori abbiano figli e che io sono contenta che lui sia qui, che ora capisco la sua riservatezza e l'atteggiamento verso i suoi genitori e vorrei tanto aiutarlo quando bisticciano. Ma se mi aiuti sempre, mi ha assicurato. E come? Gli ho chiesto sorpresa. Con la tua allegria. È sicuramente la più bella cosa che mi abbia mai detto. Poi ha detto anche che non gli scoccia più affatto come un tempo se vado da lui, ma anzi, gli piace. Gli ho detto poi che tutti quei vezzeggiativi che usano papà e mamma non hanno nessun senso, e che darsi un bacetto qua e uno là non significa ancora avere fiducia. Abbiamo parlato anche della nostra volontà, del diario e della solitudine, della differenza fra essere interiore ed esteriore, che c'è in tutti noi, della mia maschera. Era meraviglioso. Sicuramente mi vuole bene come a un'amica, e per il momento mi basta. Non ho parole, tanto sono grata e contenta, e devo proprio scusarmi con te, cara Kitty, perché oggi il mio stile è sotto ogni decenza. Ho semplicemente scritto quello che mi veniva in mente. Ho la sensazione che Peter e io abbiamo in comune un segreto. Quando mi guarda con quegli occhi e quel sorriso ammiccante, dentro mi si accende una lucetta. Spero che possa continuare così, che possiamo trascorrere ancora tante ore piacevoli insieme. La tua Anna grata e felice. Lunedì 20 marzo 1944. Cara Kitty, stamattina Peter mi ha chiesto se di sera vado da lui, perché non lo disturbo affatto e nella sua stanza c'è benissimo posto per due. Io gli ho detto che non posso ogni sera, visto che quelli di giù non sono d'accordo. Ma secondo lui non ci devo badare. Allora gli ho detto che andrò volentieri da lui sabato sera e gli ho chiesto di avvertirmi, soprattutto quando c'è la luna. Allora scendiamo di sotto, ha detto lui, per guardare la luna. A me va benissimo e tutto sommato non ho poi tanta paura dei ladri. Nel frattempo, sulla mia felicità è calata un'ombra. Già da tempo sospettavo che a Margot Peter piacesse parecchio. Non so quanto le piaccia, ma mi secca molto. Ogni volta che vedo Peter adesso, evidentemente lei soffre. Ma il bello è che non lo dà a vedere. So bene che io impazzirei di gelosia, ma Margot mi dice solo che non la devo compatire. Mi fa uno strano effetto che tu debba essere il terzo incomodo, ho aggiunto. Ci sono abituata, ha risposto lei con una punta di amarezza. Questo non oso raccontarlo a Peter, forse in seguito. Prima dobbiamo dirci ancora un sacco di cose. Ieri sera la mamma mi ha dato uno scappellotto, che però mi ero meritata. Non devo esagerare nell'indifferenza e nel disprezzo verso lei. Proverò, nonostante tutto, a tornare ad essere gentile e a lasciare da parte le mie critiche. Anche Pim non è più così affettuoso. Cerca di non trattarmi più come una bambina e adesso è diventato troppo freddo. Vediamo come va a finire. Mi ha minacciato che se non studio l'algebra, dopo non potrò ricevere ripetizioni. Dovrei aspettare a vedere come si mette e riprenderò non appena avrò un libro nuovo. Per ora basta, non vedo che Peter e non ho spazio per nient'altro. Tua Anna Maria Frank. Prova della bontà di Margot. Questa l'ho ricevuta oggi, 20 marzo 1944. Anna, ieri, quando ti dicevo che non ero gelosa di te, ero sincera solo per il 50%. Le cose, infatti, stanno così. Non sono gelosa né di te né di Peter. Mi autocommisero soltanto un po', perché non ho ancora trovato nessuno. E per il momento sicuramente non troverò nessuno con cui parlare dei miei pensieri e sentimenti. Ma per questo auguro di tutto cuore a voi due di potervi scambiare reciproche confidenze, se ve la sentite. Qui devi già rinunciare a troppe cose che molti altri danno per scontate. D'altro canto, sono sicura che con Peter non avrei fatto grandi cose, perché ho l'impressione che dovrei essere abbastanza intima con la persona con cui confidarmi. Dovrei avere la sensazione che, anche senza dire molto, mi capisca perfettamente. Ma, per questo, dovrebbe essere qualcuno che fosse spiritualmente più avanti di me, e Peter questo non lo è mai stato, mentre posso immaginare che nel tuo caso quest'ultimo si avveri. Non farti nessun rimorso, quindi, che io sia privata di qualcosa che mi spetta, perché non c'è niente di più sbagliato. Tu e Peter avrete da guadagnarci solo frequentandovi. La mia risposta. Cara Margot, ho trovato straordinariamente carina la tua lettera. Lo stesso non sono del tutto tranquilla, né lo sarò. Per il momento, tra me e Peter non c'è la fiducia di cui tu parli, ma davanti a una finestra aperta e buia ci si dicono più cose che alla luce del sole. E poi è più facile parlare dei propri sentimenti a voce bassa che non gridarlo ai quattro venti. Penso che tu provi per Peter una specie di affetto fraterno e che volentieri gli vuoi dare una mano, almeno quanto me. E forse, una volta, potrei farlo, anche se non si tratta di fiducia secondo i nostri canoni. Trovo che la fiducia debba venire da due parti. Credo anche che questo sia il motivo per cui tra papà e me questo sentimento non c'è mai stato. Ma adesso, lasciamo perdere, non parlarne più. Se vuoi qualcos'altro, ti prego, di chiedermelo per iscritto, perché così riesco a dire molto meglio che a voce quello che intendo. Non sai quanto io ti ammiri e spero solo di ereditare un giorno un po' della tua bontà e di quella di papà, perché non ci vedo tanta differenza. Tua Anna. Fine della 24ª traccia, pagina 214.